Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Volare. Viaggio nelle storie degli uccelli, scritto e raccontato da Roberto Mussapi, poeta e drammaturgo.
I miei incontri col mondo degli uccelli sono ripetuti, continui, non soltanto nelle pagine dei libri, ma anche nella realtà, nella vita quotidiana. Anni fa poi realizzai un ciclo di trasmissioni per Radio 3 Rai. Spesso scrivo e conduco questi cicli su un tema preciso, ne avevo fatto uno sul mare, sulla letteratura, la poesia del mare, delle città. Questo era proprio sul rapporto con gli uccelli e col volo, si intitolava Il corvo e l'allodola, e affrontava questa tematica dal punto di vista però radiofonico. Queste poche puntate saranno trasmesse online, naturalmente in forma parziale, perché per motivi di diritti d'autore non è possibile riprodurre le musiche, che non sono un optional nelle mie trasmissioni radiofoniche, ma sono una componente essenziale. Quindi, mancando le musiche, dovrete accontentarvi di quello che dico, che riguarda d'altronde l'argomento in questione, anche se, ripeto, la musica non era un optional, ma una parte costitutiva. Le parole, però, che riguardano gli incontri con gli uccelli, rimangono.
Nel fiume ci sono anche lontre, che essi considerano sacre. Tra i pesci ritengono anche che sia sacro quello chiamato lepidoto e l'anguilla. Dicono che essi sono sacri al Nilo e tra gli uccelli, le oche volpi. Buonasera da Roberto Mussapi, stiamo leggendo Erodoto, il grande viaggiatore, narratore e storico greco, che porta nel cuore dell'Occidente molti dei misteri e delle realtà sapienziali dell'Oriente, con esiti veramente straordinari, perché il libero viaggiatore, libero nel senso che non condizionato dai pregiudizi che i greci spesso avevano, anzi prevalentemente avevano nei confronti degli stranieri o i barbaroi, i barbari, scopre, ad esempio, come in Egitto, e stiamo parlando dell'Egitto, vi sia la fonte di tutte le divinità che poi convergono nel Pantheon greco, con esiti disastrosi, direi, ma questa è un'opinione personale, dal punto di vista religioso, non dal punto di vista dell'ispirazione poetica e dell'etica che informa la civiltà greca. Dal punto di vista religioso c'è un indebolimento enorme, dal volo nel sole del faraone a questa rissa continua degli dei greci, che però ispirano una straordinaria tradizione di poesia, anche ad essi antagonistica. Ma perché ci stiamo soffermando su Erodoto? Ecco, c'è un altro uccello sacro. Si chiama Fenice. Io però l'ho visto solo in pittura. Di rado infatti compare tra di loro, come dicono gli abitanti di Eliopoli, ogni 500 anni. Dicono che venga quando gli muore il padre. Se, come lo si dipinge, ha queste dimensioni e questo aspetto. Alcune delle sue piume sono dorate, altre rosse. Nella sagoma e per la grandezza somiglia moltissimo a un'aquila. Dicendo cose per me incredibili, raccontano che la Fenice compia questa impresa. Muovendo dall'Arabia, porta il padre tutto avvolto in mirra nel santuario di Helios e lo seppellisce in quello stesso santuario. La porta così. In primo luogo modella un uovo di mirra tanto grande quanto gli è possibile portarlo. Quindi prova a portarlo. Dopo che ci è riuscito, svuota l'uovo e vi mette dentro il padre. Con altra mirra ricopre la parte dell'uovo da cui ha praticato la cavità per introdurvi il padre. Quando il padre è nell'uovo, si riproduce il peso di prima. Dopo aver avvolto il padre, così lo porta in Egitto nel santuario di Helios. Ecco l'impresa che questo uccello, a loro dire, compie. Il mito della Fenice, che è Erodoto, narratore favoloso e capace di credere nelle visioni, un uomo che apparteneva a quella stirpe dialettica che verrà poi definita da Oscar Wilde, quando divide il mondo in due. Solo i superficiali non si fidano della prima impressione. Erodoto e di coloro che si fidano della prima impressione non hanno bisogno di andare a cercare. E allora racconta di non aver mai visto in natura la Fenice, di averla vista dipinta, ma nello stesso tempo crede al senso, alla sensatezza di questo mito che si porta dietro il padre. Erodoto è un viaggiatore, un traduttore, un uomo che assomiglia molto al veneziano Marco Polo. Racconta ciò che vede e ciò che gli dicono in quei luoghi e non si perita eccessivamente di interpretarlo. Certo, è più interpretativo di Marco Polo, che sarà principalmente, esclusivamente un mercante, ma non va molto oltre. Preferisce i fatti. Allora, certo che questo uccello che porta in un'altra terra, in un santuario, la salma del proprio padre rinchiusa in un uovo, è un uccello che recupera la propria origine, la propria paternità e la fa rinascere. Noi discendiamo tutti da un padre. Rimettere questo padre in un uovo, cioè farlo regredire alle origini della vita, stiamo parlando di uccelli, e riportarlo a una nuova vita significa fare rinascere il passato nel futuro. E tutto ciò può avvenire solo attraverso un volo. La porta in Egitto, nel santuario di Helios. Ecco l'impresa che questo uccello, a loro dire, compie. La Fenice si caratterizza così nel racconto di Erodoto, subito come un uccello che, volando, compie un inconsapevole, inconsapevole dal nostro punto di vista, da quello di Erodoto, rito di rigenerazione. Assumerà altre forme, ma resterà sempre l'uccello che tramuta la morte in vita fino a divenire simbolo della poesia. Non a caso una delle più importanti collane di poesia italiana, che esiste da decenni, i Quaderni della Fenice di Guanda, richiama, come analogamente avviene in tanti paesi europei e non solo, questo mito, evocando la capacità della poesia di rigenerare ciò che è morto e non solo, ma di portare, volando in un uovo, la memoria del padre, la memoria del passato, di spostare ciò che pareva andato verso il futuro. Il mitico uccello egizio, che in Grecia diviene Phoenix, genera una serie di leggende che partono da quella originale portata in Occidente dal racconto nel viaggio in Egitto di Erodoto. Ci racconta Tacito, in un'altra versione, che la Fenice si fabbricava in Arabia un nido dal quale usciva una nuova Fenice che quindi bruciava il proprio padre. Secondo altri antichi, infine, la Fenice, giunta a tardissima età, si uccideva sopra un rogo di legno odorosi per poi risorgere dalle proprie ceneri. E qui è il mito moderno, da noi diffuso anche della Fenice, a cui si ispirano anche gli scrittori cristiani quando fanno della Fenice un simbolo della resurrezione. L'idea di bruciarsi e risorgere dalle proprie ceneri, oltre che un archetipo, pensiamo alla religione induista e in genere al mito del fuoco, fa di questo uccello un simbolo dell'immortalità dell'anima, la quale però non vive eternamente separata dal corpo, non vive in una dimensione lontana dall'esperienza terrena, ma vive al contrario nell'esperienza corporea, nell'esperienza terrena, e percepisce anche le sofferenze di questa dimensione, anche perché forse è quest'anima stessa a creare la combustione che rigenera. Nel suo viaggio in Egitto, Erodoto si sofferma su molti animali, reali e simbolici, o reali e contemporaneamente simbolici. E restando ai volatili,
ci parla di una località sita presso poco all'altezza della città di Buto. Mi recai in questo posto per prendere informazioni sui serpenti alati. Quando giunsi vidi ossa e spine dorsali di serpenti in una quantità che è impossibile descrivere. Erano cumuli di spine dorsali grandi, meno grandi e ancora più piccoli, e i cumuli erano molti. Il luogo dove sono sparse le spine dorsali è il seguente: lo sbocco da stretti monti in una vasta pianura, e questa pianura si congiunge alla pianura egiziana. Si racconta che con la primavera serpenti alati volino dall'Arabia verso l'Egitto, ma che gli uccelli ibis si facciano incontro ai serpenti all'ingresso di questa regione e che non permettano che essi entrino, ma li uccidano. Gli arabi dicono che l'ibis è grandemente onorato dagli egiziani appunto per questa impresa. Gli egiziani da parte loro concordano sul fatto di onorare questi uccelli per tale ragione. Ecco l'aspetto dell'ibis: tutto straordinariamente nero, a zampe di gru, becco molto adunco ed è grande quanto un crax. Questo è l'aspetto degli ibis neri che combattono contro i serpenti. L'aspetto degli ibis che si aggirano piuttosto tra i piedi degli uomini è diverso. Assistiamo nel racconto di Erodoto a una straordinaria cosmogonia, perché in Egitto ci rappresenta un conflitto celeste, come i conflitti che sono all'origine del mondo nel Mahabharata, e forse lo sono anche da un punto di vista di spiegazione fisica scientifica dell'origine del mondo, tra l'ibis, che è un uccello esistente in natura al tempo di Erodoto, e il serpente alato, di cui Erodoto ha visto scheletri, ma che non sappiamo se essere scheletri di serpenti o di particolari uccelli di cui non conosciamo il nome. Erodoto pone un uccello realmente esistente e tangibile, l'ibis, in conflitto celeste contro volanti serpenti che giungono da lontano. La realtà concreta e quella del mito si intrecciano e sono inscindibili. Per questo è il padre degli storici e della storia, come io la intendo, la storia che non pretende di districare la realtà concreta dal mito. Buonasera da Roberto Mussapi.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.